Questa è la segna stampa di oggi, 21 febbraio del 2025. Andiamo velocemente a leggere i giornali, anche perché le notizie fondamentali veramente sono poche oggi. Non ci sono cose molto interessanti sui giornali, quindi non vi farò perdere molto tempo. La notizia fondamentale a Giannuli, ovviamente, è la vicenda ancora Trump e rapporti con la Russia. La Russia non è l'aggressore, è il tema fondamentale che tutti quanti i giornali ricordano perché è la dichiarazione shock, dal mio punto di vista, di Trump. Allora, uno può pensarla come gli pare. Io sono uno di quelli che pensa che la pace la facesse pure Trump, va benissimo. Uno può anche pensare che l'unilateralismo di Trump va bene, però evidentemente ci sono dei limiti a tutto quanto. Questo lo dico da trumpista convinto. Cioè, ma ragazzi, ma stiamo veramente scherzando? Anche la dichiarazione che Trump dovrebbe fare le elezioni e che oggi avrebbe il 4%, spiegatemi un po' voi, con tutti i limiti che ci sono, come poter fare delle elezioni in un paese in cui ci sono ancora i droni che bombardano da una parte e dall'altra, e come si possono fare elezioni in un paese in cui ci sono milioni di persone che non vivono più in quel paese. Però va bene tutto quanto. Vi ricordo che i democratici, i sinceri democratici che parlano di elezioni sono gli stessi che quando c'erano il Covid ci tenevano a casa. Nel frattempo c'è un retroscena sui giornali, cioè l'incontro che è stato fatto 8 giorni fa a Kiev tra i rappresentanti americani e quelli di Zelensky, prima della conferenza di Monaco di David Van, di Vance, DJ Vance, per darvi un'idea. Di fatto Andrea Ruggeri: sono abbastanza deluso, così Trump indebolisce il suo lavoro. Andrea, io sono perfettamente allineato con te. Si viene a scoprire che gli americani erano andati da Zelensky per chiedergli di firmare 8 giorni prima cioè più giorni fa, molto prima che iniziasse questa tarantella di Trump, un documento per cui le terre rare e tutte le risorse minerarie di Kiev dovessero essere sfruttate dalle aziende americane. E va benissimo. Insomma, adesso io direi che possiamo follow the money, possiamo seguire i soldi, cioè riesco a capire da che cosa sia nata anche forse questa, diciamo, forza dialettica di Trump contro il signore che evidentemente non gli ha fatto firmare lo sfruttamento dei diritti minerari poco prima della richiesta di pace. Il punto è che evidentemente non c'è l'Europa, non solo che l'America è quella di Trump. E sulla vicenda delle mancanze dell'Europa è tutto veramente ridicolo. Su questo però ovviamente tutti i commensali ben sanno il nostro punto di vista, sulla ridicola riunione di Macron, sull'incapacità dell'Europa di ragionare, sul fatto che l'Europa paradossalmente ha dato più soldi, 131 miliardi rispetto, mi sembra, ai 124 degli Stati Uniti per la guerra a Kiev. E il problema è che l'Europa è divisa in 27, non c'è uno che gli ha dato, non c'è la Commissione europea, non c'è il Parlamento europeo, non c'è il Consiglio d'Europa, sono 27 stati che indipendentemente hanno dato questi soldi e quindi sono molto più frazionati e molto meno potenti di quanto possa fare un solo paese come quello americano. E su questa storia sono tutti quanti legati i trumpisti. Nel frattempo è molto divertente che il rappresentante di Trump per gli affari con l'Europa dovrebbe essere il suo amico italo-americano Zampolli. Vediamo, che poi peraltro nella Quarta Repubblica recentemente abbiamo intervistato. Oddio, quanto sono spettinato. Nel frattempo ci sono delle conseguenze politiche di imbarazzo per tutti quelli che si sono definiti trampiani. Penso ad Andrea, penso a me, penso però in maniera molto più seria a questo governo. La Meloni nel frattempo non si presenta al G7, che oggi ha presidenza Trudeau. Capirai che il G7 è un altro che è dimissionario, e perché dice che ha una colazione che da tempo aveva fissato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, che è diventato un partner fondamentale per l'Italia e che apprezza moltissimo la Meloni. Ha detto: invece di andare a sto G7 neanche mi metto in videoconferenza. E l'altra cosa che non farà la Meloni è presentarsi alla commemorazione dei 3 anni della guerra a Kiev, ben diverso, sostengono le retroscene dei giornali, rispetto a un anno fa, quando lei ci tenne molto invece a presentarsi. Il giornale invece dà un virgolettato su Giorgia Meloni molto diverso rispetto a quello di tutti gli altri giornali, che ne mettono in evidenza un presunto imbarazzo, e dice una cosa che è perfettamente comprensibile e che abbiamo detto migliaia di volte qua su questa zuppa, e cioè che se non si fosse armata, difesa Kiev e la libertà, oggi le trattative non si farebbero, semplicemente perché la Russia la Russia avrebbe conquistato esattamente tutto il territorio ucraino. Se voi siete contenti di questa idea per cui la Russia si alza la mattina e occupa tutto il territorio ucraino, beh vabbè, insomma, siamo su punti di vista un pochino diversi, anche perché poi dopo l'Ucraina con tanta facilità avrebbe potuto pensare di invadere qualcos'altro. Nel frattempo, e giustamente il Fatto Quotidiano dice che le posizioni di Trump e le uscite di Trump stanno sfasciando sia il governo sia l'opposizione. Non so se lo stiano sfasciando, ma certamente le posizioni sia di governo sia di opposizione sono molto più divise rispetto a quelle di un tempo. Pensate a quello che dice Conte, cioè che è un super trampiano, super filorusso come lo era prima, anche se nel tempo del suo partito, oggi la nota il Corriere della Sera, mi sembra che sia la Calderone, non so chi sia la Cappellone, non so come si chiama, la vicepresidente del Senato in quota Movimento 5 Stelle, dice che Trump dice delle cose insopportabili, mentre invece Conte dall'altra parte continua a essere filo putiniano. Però il filo putinismo di Trump, di Trump e di Conte si sconta con un bel pezzo del Partito Democratico che invece resta per la difesa dell'Ucraina. La Schlein su questo, i retroscene di oggi dicono che è silente. Non diversa è la posizione, dice il Fatto Quotidiano, del governo, in cui Tajani resta sulla posizione filo ucraina, Salvini sempre più trampiano e sempre più in imbarazzo, dice il Fatto Quotidiano, la Meloni. L'altra notizia pazzesca della giornata, su cui il titolo ne apre Repubblica, comprensibilmente dal suo punto di vista, è la condanna a 8 mesi in primo grado del sottosegretario alla giustizia e del Mastro. Stiamo in un altro periodo, mi sembra un anno fa circa, in cui Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, ha passato dei documenti al suo compagno di stanza Donzelli. E questi documenti Donzelli li utilizza alla Camera per fare una inveterata contro dei parlamentari del Partito Democratico che erano andati a trovare in carcere Cospito, l'anarchico che si voleva condannare addirittura al 416 bis. E lasciamo perdere adesso la vicenda Cospito, nel senso che è la causa di questo processo, perché solo grazie all'intervento di Donzelli alla Camera con i documenti forniti dal sottosegretario ne è nato il caso. Ma quello che si dice è che questi documenti che aveva il sottosegretario erano documenti riservati, e oggi difatti viene condannato a 8 mesi dal Tribunale di Roma per rivelazione del segreto d'ufficio. Pensa un po' tu che cosa dovrebbero fare tutti quanti i giornalisti, tutti quanti gli avvocati, tutti quanti i magistrati che di rivelazione di segreti d'ufficio ne hanno fatti assai. Ma il punto sostanziale di questa storia, e che non mi ricordavo, è che la procura, cioè l'accusa, aveva chiesto l'assoluzione per mancanza di elemento soggettivo, cioè per mancanza di capacità di chi ha commesso questa imprudenza di rendersi conto di quello che stava facendo. Se vuoi, la tesi dell'accusa della procura, quello era un po' un cazzone, non si rendeva conto di quello che stava facendo. Adesso la semplifico e non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno, però il punto sostanziale non è tanto il motivo per il quale la procura voleva l'assoluzione, più volte ha chiesto l'assoluzione, ma che all'interno della procura a chiedere l'assoluzione era il cattivissimo magistrato Jelo, cioè non un magistrato di quelli passanti, un giovane ragazzino alle prime armi, no, stiamo parlando di Jelo, che è un mastino della procura di Roma, è uno però che è una persona seria, non solo in questa vicenda, in tante altre vicende, e che sa bene argomentare non solo giuridicamente, ma quando tu pensi che l'accusa chiede l'assoluzione per mancanza di elemento soggettivo e trovi un tribunale che condanna, beh, insomma, qualche dubbio che la sentenza politica, come oggi molti giornali dicono e come dice la stessa Giorgia Meloni, che riconosce, dice qua lui rimane, così come lo dice anche Nordio, beh, insomma, il destro lo dà. La condanna per rivelazione di segreto d'ufficio, dal mio punto di vista, di uno che la procura chiedeva l'assoluzione e che ha fatto una roba relativamente grave, ma direi assolutamente per niente grave, beh, insomma, questa roba qui è forse la spia migliore del nervosismo di una certa parte della magistratura nei confronti della politica. Questo è uno schiaffo, ma è uno di quegli schiaffi che, come lo sciopero, se mai dovesse essere realizzato dai magistrati, farà sì che crollerà sempre di più la fiducia nei confronti della magistratura. Questi magistrati sono dei pazzi, nel senso che io non penso che ci sia una cupola, perché ogni magistrato ovviamente ha la libertà di decidere autonomamente rispetto alle carte e al processo che deve giudicare, però se metti insieme tutti i pallini, e cioè i magistrati che all'inaugurazione dell'anno giudiziario sventano la Costituzione ed escono dalle sale nel momento più alto della rappresentazione dei rapporti politica e magistratura, quindi una pagliacciata, magistrati che vogliono scioperare e sciopereranno, magistrati che condannano dopo che la stessa accusa ha chiesto l'assoluzione per una vicenda tutto sommato molto marginale, beh, insomma, vi dà l'idea che tra poco questi magistrati non potranno più lamentarsi del fatto che la gran parte degli italiani ha scarsissima fiducia in loro. Rottamazione, riaperti i termini con il decreto mille proroghe e l'apertura del Sole 24 Ore, sostanzialmente 500.000 persone che avevano diritto, secondo le vecchie norme, di poter rottamare, cioè di poter saldare in, mi sembra, 100 rate, una cosa di questo tipo, in 10 anni, non mi ricordo quanti anni, comunque in un lungo periodo di tempo, i vecchi debiti fiscali, avevano il diritto di poterlo fare senza pagare le sanzioni, ma pagando ovviamente il tutto il debito fiscale. Beh, insomma, questi 500.000 che avevano la facoltà di farlo, ma non l'hanno fatto, adesso, grazie a questa norma del decreto mille proroghe, potranno farlo, hanno una finestra di tempo per poterci ripensare e farlo. L'ultima cosa che vi segnalo oggi sui giornali è la vicenda scandalosa, orribile, mafiosa di Hamas, e sulla restituzione delle bare dei ragazzini, dei Bibas, e poi dopo e la celebrazione macabra, le bare con i lucchetti, come dice giustamente Fiamma Nirestan oggi sul giornale, si tratta dell'ultima infamia, ma è un'infamia scenografica, mostruosa, che dà anche il senso di che tipo di uomini siano questi, che peraltro non avevamo bisogno della restituzione delle bare per capire che uomini, che terroristi di merda senza nessuna capacità di essere connessi alla civiltà occidentale che hanno. L'esibizione della bare dei ragazzini, con che peraltro avviene secondo le autopsie con le morti che sono state procurate a questi ragazzini ben molti mesi fa, questi erano ragazzini che c'erano 2 mesi l'uno, 2 anni l'altro, li hanno uccisi, 2 anni uno, e anche oggi l'Avvenire si accorge dell'orrore dell'uccisione dei bambini, ma dei bambini scientificamente, in maniera programmata, e inoltre, come ricorda oggi, mi sembra, La Stampa, anche dà il senso di quanto sia folle questa vicenda, uno dei morti restituiti, a parte che una doveva essere la madre e si è scoperto il DNA che non era madre, ma uno dei morti restituiti è questo nonno pacifista che con la moglie avevano un kibbutz, uno dei kibbutz che è stato dato a fuoco il 7 di ottobre, era un kibbutz vicino a Gaza, loro tutti i giorni partivano da Israele, andavano a Gaza per aiutare malati, assistere le persone più deboli, palestinesi, insomma il nonno pacifista sui quali i terroristi non hanno avuto nessuna minima pietà. Sia per lui, sia per la moglie, rapite tutte e due, la moglie mi sembra che sia stata invece restituita viva, era quella che diceva Shalom Salam, diceva la pace ai rapitori di Hamas che la riportavano indietro, ci sono anche i pacifisti in Israele, e vabbè, insomma, lasciamo perdere. E direi che per oggi è tutto, guardate, oggi i giornali veramente da lettura velocissima, pochi commenti, non ci sono cose molto interessanti, se non quello che vi ho detto. Sul Papa invece la notizia è che ci sarebbero alcuni cardinali che parlano delle sue potenziali dimissioni, perché lui l'avrebbe detto che se stava troppo male si sarebbe dimesso, però le sue condizioni di salute sembra che stiano leggermente migliorando.